Buonasera carissimi amici ascoltatori ed eccoci qua, un grosso saluto a tutti voi che siete in ascolto. Questa sera, continuando le riflessioni sul nostro libro del profeta Ezechiele, arriviamo al capitolo 3. In esso vedremo la sua preparazione a un lavoro duro e un'assegnazione difficile. Il profeta Geremia era un tipo di persona diversa da Ezechiele. Geremia era definito il profeta dal cuore infranto per le lacrime che spesso gli irrigavano il viso. Infatti, in quel periodo cruciale della storia, Dio aveva bisogno di Geremia per far sapere al suo popolo che gli spezzava il cuore il fatto di deportarli in terra straniera. Ma ora il popolo è in cattività e nonostante questo non solo non si sono pentiti ritornando a lui, ma erano rimasti lontani, ribelli. Questo perché è da tener presente che in quel periodo il Tempio non era ancora stato bruciato e la città di Gerusalemme distrutta. Questo avvenne ben 7 anni dopo la loro deportazione in Babilonia. Durante quegli anni i falsi profeti raccontavano alla gente che essi erano il popolo di Dio e che sarebbero comunque ritornati alle loro case. Deridendo Ezechiele, in particolare la parola di Dio che egli annunciava, dicevano: «Chi credi di essere che ci dici queste cose? Siamo il popolo di Dio e torneremo nel nostro paese. No, non resteremo in cattività per molto tempo». Ma nonostante ciò Dio aveva detto a Ezechiele: «Digli che non stanno tornando, staranno in cattività per 70 anni, proprio come aveva detto Geremia. Rimarranno in Babilonia per 70 anni e lavoreranno duro lungo i canali, nei campi, costruendo edifici. Sarà un periodo duro per loro». A questo punto passiamo a leggere i primi 3 versetti di questo capitolo 3 di Ezechiele. «Egli mi disse: figlio d'uomo, mangia ciò che trovi. Mangia questo rotolo e va e parla alla casa di Israele. O aprì la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo. Mi disse: figlio d'uomo, nutriti il ventre e riempiti le viscere di questo rotolo che ti do. Io lo mangiai e in bocca mi fu dolce come il miele». Figlio d'uomo, di nuovo, e questo è il titolo che Dio dà a Ezechiele in questo lavoro duro, nelle sofferenze che avrebbe patito. Mangia ciò che trovi, mangia questo rotolo e va e parla alla casa di Israele. Che particolare dieta doveva seguire Ezechiele? Mangiare, pensate, la parola di Dio. Ebbene sì, amici, la parola di Dio dovrebbe diventare una parte di noi stessi, essere il cibo spirituale quotidiano. Nessuno dovrebbe predicare o parlare della parola di Dio se non vi mette il cuore, non crede in ogni sua singola parola che dice. Vuoi seguire una buona dieta spirituale? Studia la Bibbia. Se ti chiedessi: ami la persona di Cristo? Forse dovrei prima chiederti: ami la parola di Dio? Sappi che non lo amerai mai se non ami la parola di Dio. Devi amare la parola di Dio perché essa ti rivela una persona straordinaria, Gesù, del quale ti innamorerai. Ezechiele disse: in bocca mi fu dolce come del miele, perché lui amò la parola di Dio e si preparò al suo servizio, come ci è detto nei versetti dal 4 al 9 di Ezechiele, capitolo 3. Egli mi disse: figlio d'uomo, va, recati alla casa di Israele e riferisci loro le mie parole, poiché tu sei mandato non a un popolo dal parlare oscuro e dalla lingua incomprensibile, ma alla casa di Israele. Non a molti popoli dal parlare oscuro e dalla lingua incomprensibile, di cui tu non capisca le parole. Certo, se io ti mandassi a loro, essi ti darebbero ascolto, ma la casa di Israele non ti vorrà ascoltare, perché non vogliono ascoltare me, poiché tutta la casa di Israele ha la fronte dura e il cuore ostinato. Ecco, io rendo dura la tua faccia perché tu possa opporla alla faccia loro, rendo dura la tua fronte perché tu possa opporla alla fronte loro. Io rendo la tua fronte come un diamante, più dura della selce. Non li temere, non ti sgomentare davanti a loro, perché sono una casa ribelle. Ezechiele non fu mandato per predicare a degli stranieri, ma al suo proprio popolo. Non doveva andare come un missionario che deve imparare una lingua sconosciuta. No, Dio lo mandò alla casa di Israele, dicendogli in altre parole: Ezechiele, ti mando una congregazione che è testarda e in ribellione continua contro di me. Essi non mi vogliono ascoltare e non ascolteranno neanche te. Il Signore continua a dire a Ezechiele: tu devi andare avanti e proclamare la mia parola, e io rendo dura la tua faccia. Come sapete, amici, il Signore non rese dura la faccia di Geremia, perché egli aveva un cuore tenero e non resisteva ai problemi che incontrava. Pensate, mentre era scoraggiato, arrivò persino a dare le sue dimissioni dal servizio che aveva ricevuto da Dio stesso. Ezechiele però non sta per dimettersi, ma per andare a un popolo estremamente ribelle. Per questo Dio gli dice: «I figli di Israele hanno la faccia dura, ed io ti renderò la faccia ancora più dura di loro. Dio dà a Ezechiele il compito di essere una sentinella per avvisare il suo popolo. Magari non vogliono sentire, ma lui li deve avvisare. Dio gli dice inoltre queste severe parole: se non li avvisi, che moriranno nel loro peccato. Ti terrò responsabile. Però se li avvisi e loro continuano a disobbedire, essi moriranno a motivo del loro peccato, ma tu non ne sarai responsabile. Leggiamo dal testo queste solenni parole che vanno dal versetto 10 al 19 di Ezechiele, capitolo 3. Poi mi disse: figlio d'uomo, ricevi nel tuo cuore tutte le parole che io ti dirò e ascoltale con le tue orecchie. Bada ai figli del tuo popolo che sono in esilio, parla loro e di loro: così parla Dio, il Signore, sia che ti ascoltino o non ti ascoltino. Lo Spirito mi portò in alto e io udii dietro a me il suono d'un gran fragore che diceva: benedetta sia la gloria del Signore dal suo luogo. Udii pure il rumore delle ali degli esseri viventi che battevano l'una contro l'altra, il rumore delle ruote accanto a essi e il suono di un gran fragore. Lo Spirito mi portò in alto, mi condusse via. Io andai pieno di amarezza nello sdegno del mio spirito. La mano del Signore era forte su di me. Giunsi da quelli che erano deportati a Tel Abib, presso il fiume Chebar, e mi fermai dove essi abitavano. E là abitai 7 giorni, triste e silenzioso, in mezzo a loro. Dopo 7 giorni, la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: figlio d'uomo, io ti ho stabilito come sentinella per la casa di Israele. Quando tu udrai dalla mia bocca una parola, tu li avvertirai da parte mia. Quando io dirò all'empio: certo, morirai, se tu non l'avverti e non parli per avvertire quell'empio di abbandonare la sua via malvagia e salvargli così la vita, quell'empio morirà per la sua iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Ma se tu avverti l'empio ed egli non si ritira dalla sua impietà e dalla sua via malvagia, egli morirà per la sua iniquità, ma tu avrai salvato te stesso. Amico, amica, non vorrei essere un cristiano che non proclama la parola di Dio. Non vorrei stare un giorno davanti al Signore Gesù per essere giudicato di questo. Un uomo che ha la parola di Dio dovrebbe avere la forte intenzione di proclamarla. Questa era la responsabilità di Ezechiele, e Dio scelse l'uomo giusto per quel compito, un uomo duro come una noce di cocco. Le sentinelle avevano una posizione molto importante nel mondo antico. Erano poste a difesa delle città fortificate. Le città avevano dei muri per protezione e le porte erano chiuse di notte. Una sentinella andava sul muro per cominciare una lunga e buia notte di veglia. Col suo occhio allenato scrutava il buio impenetrabile che circondava la città. Col suo udito allenato e allerta captava ogni rumore, ascoltava l'avvicinarsi del nemico. La parola di Dio parla molto delle sentinelle. In Isaia 62, al versetto 6, leggiamo: sulle tue mura, Gerusalemme, io ho posto delle sentinelle, non taceranno mai, né giorno né notte. Inoltre, nel Salmo 127, nel primo versetto, ci è detto: se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori; se il Signore non protegge la città, invano vegliano le guardie. Nella cultura ebraica, le sentinelle lavoravano in 3 turni di notte: il primo dall'inizio della sera fino a mezzanotte, dalla mezzanotte fino al canto del gallo, probabilmente alle 2 o le 3, e dopo quello fino all'alba. La sentinella dell'alba annunciava la nuova giornata. I romani dividevano la notte in 4 turni invece. Magari pensiamo che l'usanza di avere delle sentinelle appartiene al passato, che al sorgere della civilizzazione era necessario, ma oggi non più. Però stiamo scoprendo di nuovo che abbiamo bisogno di sentinelle. I poliziotti che vigilano di notte sulle nostre città sono delle sentinelle. Io personalmente credo che avrebbero bisogno di più supporto dei cittadini e dovremmo essere solidali con loro. So che alcuni di loro individualmente non sono come dovrebbero essere, ma dovremmo rispettare il loro lavoro, rispettare il fatto che ci proteggono durante la notte. Il libro di Isaia ci insegna che la sentinella non solo aveva una responsabilità, ma anche una visibilità. Era capace di distinguere il nemico nel buio. Oggi chi è da Dio costituito come responsabile della sua Chiesa deve essere una sentinella. Come tale dovrebbe essere capace di dare un avvertimento in caso di pericolo. E questa persona è responsabile di dare questo tipo di messaggio, così come io personalmente lo sto dando a te. Se non ti penti, se non credi in Gesù come tuo Salvatore, tu un giorno sarai condannato per questo rifiuto. E solamente tu sarai responsabile di questa condizione, perché oggi rifiuti di credere in Gesù. Proseguiamo nella lettura dei versetti 20 e 21. Quando un giusto si allontana dalla sua giustizia e commette l'iniquità, se io gli pongo davanti una qualche occasione di caduta, egli morirà, perché tu non l'avrai avvertito. Morirà per il suo peccato e le cose giuste che avrà fatte non saranno più ricordate, ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Però se tu avverti quel giusto, perché non pecchi e non pecca, egli certamente vivrà, perché è stato avvertito, e tu avrai salvato te stesso. Questo versetto 20 è stato erroneamente usato per dedurne che un credente può perdere la grazia, e questo è un insegnamento che non corrisponde alla parola di Dio. Solo in Galati 5, versetto 4, si trova l'espressione «scaduti dalla grazia». Lì non si parla però della salvezza, ma di quelli che sono stati salvati per grazia, che ora cercano di vivere per la legge invece che per la grazia. In questo testo di Ezechiele, invece, abbiamo un uomo che sta vivendo nel tempo della legge, in cui la sua vita era determinata da atti giusti o buone opere. In circostanze normali, gli atti giusti che esibiva magari sembravano molto buoni, ma in un periodo di stress, di tensione, forse si sarebbe potuto allontanare da Dio e sarebbe quindi stato giudicato per quello. Non dobbiamo dedurre da questo versetto che una volta era salvato e che alla fine della sua vita sarà esaminato se era un figlio di Dio oppure no. Oggi, amica, amico, tu ed io viviamo nella grazia e la giustificazione è determinata in un modo diverso. Siamo giustificati per la fede in Gesù Cristo, siamo salvati per grazia, per mezzo della fede. In Romani 4, al versetto 5, ci viene detto che chi non opera ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è messa in conto come giustizia. Il vero credente oggi può cadere nel peccato, ma non lo commetterà deliberatamente, non vivrà una vita nel peccato, perché è scritto che chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato. Prima Giovanni 3, versetto 9. Se un credente cade nel peccato, è già prevista una soluzione. Abbiamo un avvocato con il Padre e possiamo venire da Lui confessando i nostri peccati. L'enfasi di Ezechiele, comunque, non è tanto su quest'uomo che vive sotto la legge, ma sulla responsabilità della sentinella. La sentinella deve avvisare l'uomo che non fa più le buone opere, ma che vive secondo il modo del nemico. Leggiamo ora i versetti 22 e 23 di Ezechiele, capitolo 3. In quel luogo la mano del Signore fu sopra di me, ed egli mi disse, alzati, va nella pianura, e là io parlerò con te. Io dunque mi alzai, uscì nella pianura, ed ecco che là c'era la gloria del Signore, gloria simile a quella che avevo vista presso il fiume Chebar, e caddi faccia a terra. Dopo aver detto a Ezechiele di fare la sentinella, ora Dio gli dice che deve lasciare questa gente. Per 7 giorni era rimasto seduto in mezzo a loro, impressionato da quanto essi erano lontani da Dio, ed ora gli ordina di andarsene da loro. Il soggetto della gloria di Dio apparirà sempre di nuovo nel libro di Ezechiele. Che cos'è gloria, a proposito? Qualcuno dirà che la gloria è qualcosa di invisibile, intangibile. Io credo che è completamente sbagliato, ecco perché. La parola di Dio ci racconta, i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. La gloria di Dio è vista in questo meraviglioso universo in cui tu ed io viviamo. La gloria è bellissima, il cielo sarà un luogo bellissimo, la gloria ha a che fare con ornamento. Leggiamo nelle scritture che egli era vestito splendidamente, Isaia 63, versetto 1. C'è anche grandezza nella gloria, Salmo 8, primo versetto, dichiara, «Oh Signore, Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra! Tu hai posto la tua maestà nei cieli. Questa è la maestà di Dio, essa è pura e splendente, preziosa e radiosa». Alla fine, la gloria provoca anche onore e dignità. Daniele disse, «Ore, il Dio Altissimo aveva dato regno, grandezza, gloria e maestà a tuo padre Nabucodonosor». Daniele 5, versetto 18. E lo stesso nome di Dio suggerisce la sua dignità, la sua gloria. Ezechiele vide la gloria del Signore. Ora, leggiamo i versetti 24 e 25 di Ezechiele, capitolo 3, nei quali troviamo una parabola. «Ma lo Spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi, e il Signore mi parlò e mi disse, «Va, chiuditi in casa tua. A te, figlio d'uomo, ecco, ti saranno messe addosso delle corde, con esse sarai legato, e tu non andrai in mezzo a loro». Invece di parlare tanto, Ezechiele metterà in scena le parabole che Dio gli dà. Questa è una di quelle. Lui entra nella casa, si chiude dentro. Perché? Per mostrare che Dio aveva rigettato il suo popolo ribelle. Concludiamo ora la lettura di questo capitolo con gli ultimi 2 versetti, 26 e 27. «Io farò in modo che la lingua ti si attacchi al palato, perché tu rimanga muto, e tu non possa essere per essi uno che li riprende, perché sono una casa ribelle». Ma quando io ti parlerò, ti aprirò la bocca e tu dirai loro: così parla Dio, il Signore. Chi ascolta, ascolti. Chi non vuole ascoltare, non ascolti, poiché sono una casa ribelle. Il compito di Ezechiele era quello di dire: così parla Dio, il Signore. E tornando al capitolo 2, versetto 7, leggiamo: ma tu riferirai loro le mie parole. Quest'uomo doveva annunziare la parola di Dio a quella gente, e questa è l'unica volta in cui egli deve parlare. Tutte le altre volte deve essere muto, perché lui aveva solo la parola di Dio da annunciare. Nei capitoli 4 e 5 che andiamo a considerare, amici, vedremo come tema principale il giudizio su Gerusalemme. Esso sarà evidenziato dalla completa rasatura dei capelli del profeta Ezechiele, il quale userà anche certi segni, alcune parabole, per spiegarlo alle persone. A quel tempo Gerusalemme non era ancora stata distrutta completamente e, nonostante i ripetuti avvertimenti di Ezechiele, che presto sarebbe avvenuto questo, a conferma della profezia di Geremia, i falsi profeti continuavano a dire al popolo di Israele che avrebbero avuto pace e che quegli ebrei già deportati in Babilonia sarebbero presto ritornati al loro paese. Uno studioso della Bibbia, scrivendo all'inizio del XX secolo a questo riguardo, disse: questa è l'era del pacifismo, ma non è certamente l'era in cui il mondo ricerca della vera pace. Lo dimostra il fatto che nel corso della storia l'uomo è stato coinvolto in più di 15.000 guerre e ha firmato più o meno 8.000 trattati di pace. Eppure, durante i 5 o 6.000 anni di storia, non ha mai goduto più di 2 o 300 anni di vera pace. L'uomo, lo si deve ammettere, che piaccia o no, è una creatura egoista, violenta, vendicativa, pertanto sempre pronta alla guerra. A proposito, l'apostolo Paolo scrisse queste parole in Prima Tessalonicesi 5, versetto 3: quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie di una donna incinta, e non sopravviveranno. Posso dirtelo con la massima certezza e assicurarvelo con estrema forza, cari amici: c'è soltanto un principe di pace, ed egli è il Signore Gesù Cristo. Iniziando quindi dalla lettura dei primi due versetti di questo quarto capitolo, Ezechiele mostrerà con un esempio a quella gente che non solo non ci sarebbe stata nessuna pace, ma anche che Gerusalemme sarebbe stata molto presto distrutta. Leggiamoli: tu, figlia d'uomo, prendi un mattone, mettitelo davanti e disegnaci sopra una città, Gerusalemme. Cingila d'assedio, costruisci contro di lei una torre, fa contro di lei dei bastioni, circondala di vari accampamenti e disponi contro di lei tutto intorno degli arieti. Non era solamente un segno il fatto che Ezechiele scrivesse su dei mattoni, perché a quei tempi i babilonesi li usavano per scriverci, e ciò è confermato dai molti ritrovamenti archeologici, ma quello che doveva fare Ezechiele era di disegnare Gerusalemme sul mattone. Non so proprio come fece a fare questo disegno così accurato, ma indubbiamente vi riuscì. E poi, dopo questa faticosa esecuzione, doveva fare tutta una serie di gesti attorno a quel mattone per mostrare in quel modo a tutti che la città stava per essere distrutta. Oltre a un mattone, dovette prendere dell'altro materiale, come vedremo poi nella continuazione dello studio di questi passi di Ezechiele. Ovviamente, oltre a un mattone, dovette prendere dell'altro materiale, come vedremo poi domani, quando avremo l'occasione ancora una volta di risentirci e quindi di approfondire questi studi, queste riflessioni attorno al libro di Ezechiele. Appuntamento allora a domani, al solito orario. Ciao!